Maraganati e MV Radio, benvenuti in diretta per analizzare questa grandissima Italia, il cielo azzurro sopra Londra, coloratosi ieri con la vittoria del secondo europeo dell'Italia dopo 53 lunghissimi anni di attesa, tante finali non andate a segno, ricordiamo quella del 2000 e del 2012, ma ieri il cielo europeo è tornato azzurro con la vittoria della squadra di Mancini. Qualche messaggio: si parla del pallone d'oro di Messi della Coppa America, ma un altro pallone d'oro da regalare a Messi, ma basta, Kanté è stato fenomenale quest'anno, tifosi del centrocampista francese sul piede di guerra, e altri messaggi. Durante la premiazione gli inglesi si sono tolti tutti la medaglia del secondo posto con stizza, grazie per la risposta Paolo, sì, lo hanno fatto. E di polemiche ce ne sono tante. Messaggio da Emanuele da Sestri Levante: che godure, nelle ultime settimane si sono resi così antipatici gli inglesi che il godimento è triplo. Oggi al lavoro assonnati e senza voce, ma con il cuore pieno di gioia. Forza Italia, grande Emanuele, grandissimo Emanuele ai nostri microfoni. Altri messaggi al 331 8200 213. I tre giocatori simbolo di questo europeo sono Donnarumma, Chiellini e Chiesa. Alzare il trofeo di fronte agli inglesi, per me da italiano in Irlanda, non è uguale. Voglio anche dire che ieri gli inglesi hanno fatto una pessima figura, non posso capire come hanno fatto ad organizzare la giornata così male. Sono stato in diversi posti in Inghilterra ed ero sempre colpito dalla sicurezza per le strade. Ieri li hanno fatti girare. Audio al 331 8200 213.
Ciao fratelli azzurri, vincere questo europeo qua mi dà gusto soprattutto perché l'abbiamo vinto contro quel tipo di tifosi, hai capito? Quel tipo di tifosi di che ti fischia, che ti ulula, che ti aspetta fuori per prenderti a calci. I calci gliel'abbiamo dati noi ragazzi, sportivamente parlando ovviamente. Forza Italia, ciao, ma un bacione a tutti.
Ma anche moralmente, firmatevi sempre al 331 8200 213. Massimo Brambati, ciao Max, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Compare di merende, Alessio Tacchinardi, ciao Alessio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno.
E c'è anche Marco Piccari, Marco ben trovato.
Ciao a tutti, ciao ragazzi.
Allora, la tua già te l'ho chiesta, Marco, sull'Europa in generale. Parto da Max. Max, un'istantanea, una roba, le emozioni che ti porti dietro dalla serata di ieri, quanto è stato meritato, dove metti l'impresa di vincere davanti ai 60.000 di Wembley? Prima domanda, foglio bianco, vai Max.
Ma intanto identifico questo europeo in un po' di persone, oltre che al gruppo completo. Quindi il gruppo dell'Italia che ha unito, secondo me, nei valori anche tutto il popolo italiano che aspettava questa vittoria da 53 anni. Io ne ho 55, non ho ricordanze di quando è stato vinto nel 68 perché avevo 2 anni. Quindi è stata una gioia immensa.
Io non
c'ero. Individuo in Mancini, secondo me, l'artefice di questa vittoria, perché beh. Devo dire che è colui il quale ha costruito questo gruppo, indipendentemente dai valori tecnici, indipendentemente da quello che uno può fare a livello tattico, scelte sbagliate, scelte giuste, eccetera eccetera. Io credo che Mancini rappresenti l'incarnazione del gruppo che è stato creato attraverso i suoi collaboratori, Lombardo, Vialli, certo. Evani, però poi identifico questo europeo a livello, diciamo così, di gioco in 4 giocatori che secondo me sono Donnarumma, non in ordine di importanza,
certo.
Senza poi nulla levare agli altri, ma tra 10 anni, se mi ricorderò questo europeo, me lo ricorderò per Donnarumma, per Chiellini e Bonucci,
certo,
che secondo me erano dati per finiti e invece sono riuscito ad alzare una coppa insperata e da impresa. E secondo me anche Chiesa, che è stata un po' la svolta di questo europeo, che ha dato un segnale nel momento in cui forse stavamo, non ti dico quasi uscendo, ma sicuramente soffrendo tantissimo contro l'Austria. È stato, credo, il momento, insieme alla Spagna, il momento più di difficoltà, e individuare Chiesa nel giocatore che ha, diciamo così, dato una svolta e sorpassato questa difficoltà,
certo,
credo sia appunto questo giocatore.
Alessio, un po' la tua, anche se vuoi commentare quelle che sono le scelte di Max sui simboli, no? Giocatori simbolo di questo europeo, e poi cos'è che ti ha emozionato, stupito, fatto riflettere, la tua su Mancini e sul suo staff. Insomma, è un europeo che ci porteremo dietro per i tanti significati e le tante tematiche.
Ma sì, no, sui singoli sono d'accordo con Max. Io penso che abbia detto dei giocatori veramente che hanno fatto qualcosa di straordinario. Io, la mia fotografia, penso che sia la fotografia poi nel vedere le piatte che si sono tutti riabbracciati, no? Anche dopo questa pandemia che ci ha veramente messo in grossa difficoltà, sia l'abbraccio di Luca Vialli e del mister Mancini. Penso, sì, che abbia emozionato il mondo, ma noi in primis, perché noi italiani siamo anche toccati dalla problematica, no? di Gianluca, ma come, certo, questo abbraccio sentito, sofferto, perché poi è vero che la bellezza che ha messo Mancini nel divertirsi ogni partita e tutto, però nel divertirsi c'è sempre comunque la tensione, la pressione, perché la responsabilità, perché Mancini ha veramente lavorato sulla togliere tutte le pressioni possibili e immaginabili alla squadra, però è normale che la pressione, la tensione, più poi il gioco si fa duro, no? Come si è fatto, più si arriva in fondo e le pressioni sono altissime, quindi quell'abbraccio è stato un abbraccio importante. Poi sullo staff voglio aggiungere, sì, che si è dimenticato, ma non penso per importanza, perché Massimo sa l'importanza di quanto può essere lo staff anche di Daniele De Rossi. Perché ieri anche nelle immagini finali, nel dopo partita, penso che De Rossi sia anche stato un raccordo di generazioni tra Mancini, Luca Vialli e questi ragazzi qua giovani, e De Rossi come si è incastrato benissimo in questo staff fantastico, uno staff eccezionale. E la cosa, fotografia e chiudo, bellissima, che a volte il gruppo può superare unito, con giocatori, persone sane, sì, possono veramente superare mille difficoltà e scalare veramente l'Everest.
Marco, tra poco ti faccio fare una domanda a Alessio e a Massimo, però questa cosa di De Rossi mi ha incuriosito e vi chiedo proprio flash, Massimo, Alessio, partendo da Alessio che l'ha tirata in ballo, consigliereste a Mourinho di prenderlo subito nell'eventuale squadra, anche se ormai è già formata alla Roma?
Ma io penso che De Rossi abbia dimostrato, guarda, a me piace molto guardare qualsiasi situazione in una partita, sì, dagli abbracci, dalle parole che dice l'allenatore, ma anche tutto lo stato intorno, mi piace molto capire e imparare e vedere. Io penso che De Rossi sia una persona molto carismatica, però è una persona molto, molto importante. Ora, io penso che voglia fare allenatore,
certo,
e diventerà un grande allenatore, perché comunque lo spessore da giocatore, il carisma e le competenze le ha. Sicuramente può essere importante per tutti. Io ho notato in qualsiasi aspetto, in qualsiasi situazione, visto in televisione, l'importanza di questo ragazzo che è stato per la nostra nazionale e anche per i stessi giocatori. Poi anche quando parlava Mancini, o quando parla Gianluca Vialli,
certo,
o quando parla Daniele De Rossi o Attilio Lombardo, che hanno vinto tutto, quanto può essere importante per i giocatori delle figure così carismatiche.
Max, stessa domanda a te, se lo consiglieresti a Mourinho di prenderlo anche dopo aver dimostrato in questo europeo comunque di poterci essere in uno staff di alto livello?
Ma De Rossi, dici?
Sì, 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 De Rossi.
Ma De Rossi ha detto bene Alessio, secondo me De Rossi era già stato scelto, mi sembra, l'anno scorso per diventare l'allenatore della Fiorentina. Quindi io credo che De Rossi abbia ambizioni non di far parte di uno staff, ma credo di far l'allenatore, come ha detto giustamente Alessio. Certo. Io credo che ha tutte le caratteristiche per poterlo essere. Io diciamo che mi sono dimenticato De Rossi, ma forse perché De Rossi si è aggregato proprio alla fine. Io dico che,
sì,
che tutto il resto del gruppo è partito 3 anni fa, è partito da un'eliminazione del mondiale, o perlomeno da una non qualificazione ai mondiali. Quindi noi arriviamo da una non qualificazione ai mondiali storica in negativo, e in 3 anni siamo riusciti a diventare campioni d'Europa. Sono riusciti a diventare campioni d'Europa, poi è logico, io sono italiano, mi ci metto dentro, ma il lavoro che è stato fatto da questo gruppo, da questo staff. Peraltro li ho marcati tutti quelli, perché ho marcato sia Mancini, Lombardo, Vali, Vialli, li ho marcati tutti. E quello che non mi dava problemi di tutti quanti era Mancini. Pensa a te.
un bell'album delle figurine, quello di Massimo Bramati. Esatto. Marco, esatto. A te la parola, anche qualche domanda per Alessio e Max.
No, intanto mi trovo molto d'accordo su tutto quello che è stato detto, ma è mancato un giocatore, quello elencato, che è Jorginho. Poi magari se l'è dimenticato sia Massimo che Alessio, così per sbaglio.
Marco, ci chiedono
io ho messo quelli che secondo me sono i giocatori che mi verranno in mente fra 10 anni. Dico la verità, sono sincero.
Marco,
perché Chiellini, sì, e Bonucci li hanno asfaltati. Io faccio nome e cognome. Io ricordo quanto è stato preso in giro Chiellini da Bonolis a una trasmissione.
È vero.
Rimarcando il fatto che lui in Europa non avrebbe potuto fare quello che fa in Italia. E invece ha alzato la coppa e ha fatto anche forse peggio di quello che fa in Italia, perché ieri è diventata quasi una gigantografia la piccola trattenuta che ha fatto su Sterling. Io credo che spero che ne nascano altri 1000 di Chiellini, e che ne avremo altri 1000, che la scuola dei difensori in Italia riproduca, certo, altri Chiellini, perché Chiellini è forse l'ultimo dei moicani, è l'ultimo di quei difensori che sa veramente fare il difensore, e questo l'ho sempre detto da sempre. Tra l'altro lo porto un pochino tra virgolette nel cuore, perché quando facevo l'osservatore alla Juve mi mandarono a vedere Chiellini nell'under 17 a Trento. Lui giocava terzino sinistro, e ti dico la verità, il resoconto che feci fu di un giocatore dalle potenzialità straordinarie, ma di una scoordinazione pazzesca. Era super scoordinato. Non so se Alessio se lo ricorda, all'inizio
era
grezzo, scordinato, no? E però aveva questa irruenza, questa potenza, questo tempismo eccezionale. Giocava a sinistra, peraltro, in quella nazionale under 17 o under 6, giocava a sinistra.
Marco.
No, io d'accordo su tutto, ci mancherebbe. Infatti dopo Bonucci e Chiellini in questo momento faccio fatica a pensare a due difensori di questo livello. In questo momento è anche difficile trovarli. Speriamo insomma che possano essere trovati al più presto. No, io voglio chiedere invece una cosa a tutte e due, sia ad Alessio che a Massimo: se siamo di fronte ad un'innovazione nel calcio italiano, cioè se questo europeo qui, con un modo di giocare diverso, soprattutto con la nazionale, come ha fatto vedere Mancini, quasi trattando questa squadra come una squadra di club, se si può parlare di un'innovazione che ci può portare da qualche parte, no? Perché se lo fanno in un'altra nazionale siamo qui a parlare di una novità incredibile, di un messaggio importante, eccetera, eccetera. Ecco, se siamo di fronte a qualcosa di nuovo nel modo di stare in campo, nel modo di fare la partita, perché insomma noi abbiamo battuto il calcio all'italiana ieri sera, eh? È vero, fortunati con i rigori, però li abbiamo messi sotto costantemente, quindi ecco, vi voglio chiedere se siamo di fronte a qualcosa di nuovo.
Alessio.
Ma guarda, la bravura di Mancini è proprio quella di aver avuto sempre la forza e il carisma di continuare a lavorare sul suo credo. Noi però abbiamo fatto mandare via un allenatore come De Zerbi, che vive il calcio nella maniera come Mancini, perché le grandi squadre magari non hanno voluto rischiare un allenatore che rischia da giocare dal basso, prova sempre a fare la partita e magari andare su allenatori fantastici, però con altre caratteristiche. Io mi auguro di sì, perché ripeto, vedere De Zerbi allo Shakhtar è una sconfitta un po' per tutti noi, perché era proprio l'allenatore che ha un'idea di calcio più o meno simile a quella di Mancini, di sempre cercare di fare la partita. Però la bellezza di questo calcio è stata premiata anche ieri sera, che poi i rigori di una potete tirare tutto, però comunque l'Italia ha sempre provato a giocare contro una squadra che dopo 2 minuti è andata nel massimo della sua dove rendeva meglio, di chiudersi, arroccato tutti dietro e poi nelle ripartenze. Quindi l'Italia ci ha creduto, e quindi io mi auguro che sia veramente una voglia di provare. È anche vero, Marco, che onestamente sappiamo com'è in Italia, che se fai 3 partite e non le vinci vai a casa, quindi è un po' anche su un discorso di presidenti, prendere allenatori che credono in questo, può portarli anche avanti nelle loro idee.
Max, rispondi anche alla domanda, te ne aggiungo un'altra che ti arriva proprio per te, specifica da difensore. Cosa ne pensa Brambati dei difensori che difendono con le braccia dietro il corpo?
Beh, ma purtroppo oggi il fatto che uno difende con le braccia dietro il corpo è dato dal fatto che se tocchi la palla con la mano e il braccio è staccato dal corpo in modo anche innaturale, viene, la palla gli balza sulla mano, ti danno rigore. Quindi io credo che non è il modo di difendere che hanno insegnato, però sicuramente sono cambiate delle cose, dinamiche diverse anche in area di rigore. C'è molta più attenzione da questo punto di vista. Io, per quanto riguarda il movimento, dico solo questo. Intanto, vabbè, il campionato del mondo prossimo non è fra 2 anni, ma è fra 1 anno e mezzo scarso.
Sì.
Quindi speriamo che si ibernino Chiellini e Bonucci, almeno per il campionato. Perché, sai, è una cosa importante anche. Trovare un gruppo significa aver trovato anche gli uomini che stanno in questo gruppo.
Certo.
E io credo che Mancini si sia identificato quasi di più nel ruolo di CT che in quello dell'allenatore di tutti i giorni. Io credo che Mancini abbia trovato il suo vero ruolo, che è quello di neanche di selezionatore, ma in 3 anni lui ha creato veramente un gruppo fantastico. Io non credo che i giocatori che non sono stati convocati e che sono tornati a casa, perché poi erano, mi sembra all'inizio erano 26, se non sbaglio 24, qualcuno è tornato indietro, io credo che siano felicissimi anche loro. È quello che identifico in Mancini. Secondo me, come allenatore, da questo punto di vista è cresciuto tantissimo in modo esponenziale, e quindi forse abbiamo trovato l'allenatore della nazionale italiana per il futuro. Quindi non pensiamo che se ai mondiali dovessimo magari inciampare e non arrivare fino in fondo, dobbiamo subito correre ai ripari e cambiare.
Certo.
Io credo abbiamo trovato questo allenatore che riesce a identificarsi in questo ruolo, il ruolo si completa con lui. Io credo portiamocelo avanti, e questo è quello che spero che la federazione capisca, quello che ha costruito a livello di gruppo Mancini. A me della tattica, di quelle scelte, di quello, lasciamogliele fare. Io in un arco di un torneo di 6 partite, 7 partite, non so quante sono state, è logico che non possiamo pensare che si gioca sempre tutte le partite bene e, tutti, e mettere tutti sotto.
Anzi.
Ci saranno delle partite in cui vieni messo sotto. Se con la Spagna fosse andata male e magari un rigore fosse stato sbagliato da parte nostra o non parato da Donnarumma, a quest'ora come parlavamo? Io spero in questo modo uguale, perché è vero che stiamo gioendo di un qualcosa di incredibile, ma dobbiamo essere anche, secondo me, accontentarci a volte anche di qualcosa in meno. Non so se riesco a farmi capire.
Sì, certo.
Cioè, non è detto che devi per forza alzare il trofeo per avere una riconferma o per credere in un lavoro. In un lavoro si crede anche nell'arco di un determinato tempo. Tre anni fa non andavamo ai mondiali, oggi siamo campioni d'Europa, ma anche se fosse uscita alle semifinali io sarei stato contento lo stesso.
Marco, vuoi magari chiedere qualcosa su questa storia del pallone d'oro che appassiona anche i nostri amici ascoltatori, che ci dicono sarebbe un'eresia darlo a Messi addirittura?
No, io lo darei a Giorginio, voglio sapere che cosa ne pensano tutte e due, perché ha fatto un europeo ma non solo.
Ripartiamo da Max.
Ma sì, no, Giorginio è un giocatore che ha vinto la Champions League e ha vinto l'europeo, ed è stato protagonista con il Chelsea nella Champions ed è stato protagonista a questo europeo, quindi secondo me è uno dei più accreditati, sono d'accordissimo. Se però dobbiamo dare un pallone d'oro a seconda dei risultati anche che uno ha raggiunto, o anche solo per il ruolo che impersonifica questo giocatore in campo, io dico Giorginio, anche perché ha vinto tanto,
sì,
quest'anno. Io, per esempio, il mio sogno, che credo che sia il sogno anche del ragazzo, a me piacerebbe vedere una volta prendere il pallone d'oro a Donnarumma. Per me Donnarumma è stato straordinario, magari non sarà quest'anno, ma uno dei giocatori che ha, secondo me, indirizzato questo europeo è Donnarumma.
Sì,
che Donnarumma ha fatto degli interventi che poi ha reso anche facili, perché certe parate che ha fatto sembrano o sembravano facili per lui, ma per un portiere normale sarebbero state difficilissime o sarebbe passato il pallone.
Alessio, questa storia del pallone d'oro, c'è spiraglio per qualche italiano per strapparlo probabilmente a Messi?
Ma guarda, allora, io mi auguro che venga dato comunque a Jorginho, perché è un giocatore, a me poi piacciono quei giocatori che, insomma, un po' anche ieri vedendo Berrettini nella finale, come ogni giorno lavorando, sudando, sacrificandosi, certo, senza magari quelle doti naturali che madre natura ti crea, ma veramente col lavoro, col sudore, il sacrificio, da Bonucci e Chiellini, puoi raggiungere dei traguardi importanti. Quindi mi auguro che venga dato Jorginho, ma anche lo stato Donnarumma, che è stato clamoroso, ha fatto un europeo in maniera clamorosa a quell'età e con quelle pressioni dietro, perché non dimentichiamoci le critiche anche a Donnarumma, quindi insomma grande pressione ma grande solidità mentale di un ragazzo che veramente è ancora giovanissimo, però sta arrivando nell'Olimpo dei grandi portieri. Detto questo, sono anche sincero nel dire che vedere finalmente alzare la Coppa America a un giocatore di un talento mostruoso come Lionel Messi, dopo che è stato massacrato, criticato perché non vinceva mai.
Però ragazzi, magari voglio essere un po' critico, con tutto quel talento che ha avuto anche l'Argentina in questi anni, non è una cosa negativa che sia riuscito soltanto adesso ad alzare una Coppa America? Cioè, nel senso, secondo me il campionato europeo che vince Ronaldo ha più valore della Coppa America di Messi, perché l'europeo ha una competitività più alta rispetto a una Coppa America, questo credo sia abbastanza pacifico. Non so, Alessio.
No, ognuno ha la sua opinione. Io dico solo che però Messi è un talento mostruoso. Però la cosa che però dov'è che voglio arrivare? Però Messi è un essere umano. Quando mette quella maglia lì, ha sempre sentito anche la finale, non l'ha fatto una finale, ha fatto una brutta partita.
Certo.
Però come avrà sofferto. Prima Massimo parlava di Mancini che se non avessimo vinto poteva essere criticato, perché noi ormai siamo così, no? Perché non apprezziamo mai sempre le cose di un giocatore. Messi ha sbagliato tante partite importanti nell'Argentina, però ha dato calcio per 15 anni a tutti, da vedere, ma veramente è un dio del calcio, però sempre a criticarlo. Quindi io spero che venga dato il pallone d'oro a Jorginho per quello che ha fatto, perché mi ha spiegato, ma sono contento che finalmente ci sia chiuso un cerchio anche perché Lionel Messi, perché avrebbe finito magari la carriera con una pressione addosso, dei rimpianti clamorosi, però è giusto così. Quindi il pallone d'oro sicuramente a Jorginho, però Lionel Messi, che è stato fantastico vederlo alzare anche lui la Coppa America, è una cosa che a me mi ha riempito molto il cuore.
Ragazzi, pausa per noi, torniamo tra pochissimo, sempre con questo terzetto. 331-8200-213, i vostri messaggi tra poco. Maracanã, TMV Radio. Europa League, Champions League, europeo, Jorginho, pallone d'oro, anche se come al solito gli sponsor lo daranno a Messi, vedi Iniesta, triplete, mondiale, due europei, gol in finale con l'Olanda. Insomma, questa roba del pallone d'oro fa discutere. Cosa mi dite di Moise Kean? PSG non ha perso il treno. Max Brambati, so che ci sei, se te Moise Kean ha perso il treno o semplicemente un treno che tornerà per questo ragazzo che è molto talentuoso?
No, ma io credo che Mancini sia un tecnico anche molto intelligente da questo punto di vista, cioè sa che le opportunità che offre il campionato che disputerà Ken sarà sicuramente attenzionato e se meriterà di essere convocato. Io non credo che questo gruppo non verrà minimamente ritoccato, purtroppo si incapperà magari in qualche infortunio, certo. Chiellini non sapremo in che condizioni sarà al mondiale, Bonucci uguale perché comunque c'ha 34 anni e le prestazioni di alcuni giocatori potranno anche far cambiare idea a Mancini. Quindi io credo che il gruppo rimarrà nella maggior parte degli elementi questo, ma poi potranno esserci sicuramente delle modiche, perché no?
Abbiamo ripreso Alessio.
Dico, sicuramente sì. Potrà esserci spazio ancora.
Abbiamo ripreso Alessio Tacchinardi e soprattutto ci fa piacere dare un abbraccio particolare a un caro amico, Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Come stai Antonio, tutto bene?
Tutto bene.
Senti,
ciao Antonio.
Ieri, devo essere sincero, quando c'è la prima cosa che hanno fatto Fabio Caressa e Beppe Bergomi è abbracciarvi virtualmente, a te Alberto Rimedio, io sinceramente mi sono emozionato, quindi non so se volevi
ho lavorato 11 anni a Sky, quindi qualcosina diciamo anche di rapporti con Beppe ho giocato, con Fabio ho lavorato, quindi sono rimasto molto contento e quindi felice, perché insomma hanno fatto una cosa molto carina anche per Alberto, che forse in quel momento, avendo anche qualche linea di febbre, stava peggio di me. Certo. Io, grazie a Dio, non ho avuto nessun sintomo.
E diamo anche
una cosa carina, ho apprezzato molto, infatti gli ho mandato subito messaggi di ringraziamento sia a Beppe che a Fabio.
Noi diamo anche un abbraccio ovviamente ad Alberto Rimedio. Immagino Antonio che ti sia sentito un po' un leone in gabbia, no? Nella partita di ieri, che
capitano, ripeto, poi io pensavo se Alberto ha avuto anche sintomo, ma soprattutto un nostro operatore camera, che lui ha avuto la peggio, perché proprio l'ho sentito pochi minuti fa, ora sta un po' meglio. Lui ha avuto 2 o 3 giorni veramente pesanti, nonostante il vaccino che avevano fatto tutte e due. Lui insomma, è stato 2 giorni, poi quell'iter che ora dovranno passare lì a Londra, non so quanti giorni ancora dovranno stare lì, e stavo un po' in pensiero anche per lui, perché ha avuto febbre e tosse, insomma situazione abbastanza particolare. Poi normale ieri, ma in giornata, in mattinata ieri ho chiamato sia Stefano Bizzotto che Katia Serra,
a cui vanno anche i nostri applausi, perché poi li sentiamo spesso entrambi qui su TV Radio, quindi
assolutamente sì, è che era un'occasione importante. Poi insomma facciamo parte della stessa squadra, quindi normale dispiacere c'è stato dopo 3 anni di lavoro di seguito con Alberto. Avevamo preparato anche qualcosa nell'eventuale vittoria, che insomma, nel ricordare anche Paolo Rossi, che ha fatto il percorso con noi fino a che purtroppo ci ha lasciato, quindi, però abbiamo vinto, quindi la soddisfazione l'hanno avuta loro, siamo contenti tutti, quindi.
Poi Antonio, io non so cosa ti succederà anche professionalmente con l'azienda, però magari era un destino che vi ritroverà al Mondiale, cioè vediamo sempre un po' la parte, cerchiamo sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, Antonio.
Ma speriamo di andare al Mondiale, nel senso che il contratto mi scade a dicembre prossimo, poi magari bisogna più a farlo. Però insomma siamo consapevoli di tutti. Noi ci siamo divertiti, come insomma lo slogan anche di Mancini, anche dei giocatori, no? Che è iniziato 3 anni fa, in cercare di dare un'idea nuova nel divertirsi, nel far divertire, soprattutto aver creato veramente qualcosa di bello, di gruppo. Sentivo Bonucci nelle interviste che nei 5 giorni in Sardegna, che erano stati accompagnati dalle mogli, e diceva: ma le mogli è con noi, e le mogli ci dicevano: scusate, ma ci hanno fatto venire noi mogli e voi ve ne state sempre tra di voi. E questo ti fa capire come questo gruppo si è cimentato nel tempo. E poi dopo la partita con la Cecoslovacchia, mi ricordo l'ultima, che vincemmo 4-0, e tanti giustamente dicevano: ma sì, ormai la Repubblica Ceca è una squadra un po' così. Invece ha fatto un europeo diciamo importante anche loro, e lì si è creato, cioè ti accorgi, no, di certe situazioni, che questa squadra poteva veramente arrivare fino in fondo. Io sono sempre stato fiducioso, perché vedevo che era una squadra che poi per certi versi divertiva. Poi abbiamo sofferto, ma fa parte insomma del calcio, un po' con l'Austria, molto con la Spagna. Ieri all'inizio avevamo messo, insomma loro hanno cambiato modo, ci hanno messo un po' in difficoltà, ma d'altronde c'è una finale, un'Inghilterra, una squadra forte. Poi dopo siamo stati bravi, premiati con delle prestazioni poi super di alcuni giocatori, ma la squadra è poi quella che alla fine ha meritato.
Marco Piccari, una considerazione per Antonio prima poi di salutarti e ritrovarti più tardi.
No, intanto io mi sono sentito con Antonio nei giorni passati, insomma, quindi un abbraccione, ci siamo parlati, ciao Antonio, dai, tanto sono convinto che poi ricapiteranno tante altre belle occasioni, dai, sono convinto di questo.
Ho fatto
quindi...
tre finali, Champions, Mondiale,
apposta, dai, apposta.
Quindi certo, no, ieri era un qualcosina, una ciliegina finale, però...
Certo. No, no, infatti sia a te che Alberto Rimedio, tra le altre cose. E, no, io volevo soltanto chiedere una cosa, ma ci sono anche Massimo Brambati e Alessio Tacchinardi, vero?
Sì, 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 siamo tutti, Marco.
No, io volevo soltanto chiedere una cosa, no? Visto che prima sentivo parlare di Donnarumma e della prestazione, insomma, siamo tutti d'accordo, credo che ieri è stato veramente straordinario, ma non solo ieri. Ma sentite, a questo punto, pensandoci un po' bene, ma non conveniva al Milan fare un sacrificio per questo portiere, visto quello che stiamo vedendo, che dite?
Max!
Non viene un po' il rammarico così?
Io sono dalla tua parte, ma sono sempre stato dalla tua parte. Io dico che è stato preso un po' sotto gamba la cosa, perché doveva essere affrontata in un altro periodo, non a un anno dalla scadenza. È stata cominciata a lavorare su sta cosa a un anno a meno della scadenza, invece si sarebbe dovuto intavolare un discorso, anche se sicuramente potevi trovare delle difficoltà col procuratore, ma dovevi fare di tutto, ma a suo tempo. Secondo me è stato fatto probabilmente anche di tutto, ma molto tardi, troppo tardi. Ma lo dicono anche i fatti su, per esempio, Çalhanoğlu, che sicuramente ha una molta meno importanza di Donnarumma, ma alla fine è stato perso anche questo giocatore che poteva portare dei quattrini in società. Quindi io, figurati, sono prima ho detto che avrei dato darei il pallone d'oro addirittura a Donnarumma, figurati non vederlo più nel campionato italiano è veramente uno smacco, un peccato. Tra l'altro va a giocare un campionato, insomma, che sarà, insomma, il campionato francese, a parte quest'anno, è sempre stato monocorde, cioè il Paris Saint Germain e forse il vuoto, e questo ribadisco, questo mi dispiace tantissimo non vederlo più nel campionato italiano, però fortunatamente è nostro, è italiano, lo rivedremo ancora in nazionale, e quindi questa è una cosa che mi dà almeno la speranza di avere un grandissimo portiere, perché per me è un portiere che questo ti fa vincere le partite. Sì. Io sono completamente d'accordo con chi dice che Donnarumma, secondo me, è stato l'artefice di questo europeo, perché in alcune circostanze ci ha salvato e quindi è stato determinante. Il portiere determinante è quello che ti fa vincere le partite, come te le fa vincere un bomber davanti che ti fa un gol all'ultimo minuto. Questo ha fatto delle parate veramente... lo trovo completo addirittura, perché riesce anche a parare i rigori, cosa che magari grandissimi altri portieri poi non erano così forti sul penalty. Questo è veramente sul penalty ha anche un altro pregio che non tutti hanno i grandissimi portieri. Tiro fuori uno, Zenga era secondo me un grandissimo portiere, però sui rigori è sempre stato... non era il suo forte, ecco, diciamo così. Questo invece, anche rigori, ragazzi, ti mette anche quasi nelle condizioni di sbagliare, perché io credo che non solo Sterling, ma lo spagnolo che ha tirato fuori, se non sbaglio Olmo, non lo so, credo che mette la
pressione, si mettono paura, ma perché è una colonna
di due metri, esatto. Ti mette... tra l'altro, scusate, no, ma... io vorrei veramente risottolineare quello che ha detto Alessio prima, la freddezza di questo ragazzo, soprattutto a sopportare tutto quello che è successo in questo periodo, quando lui ha fatto le visite per andare al Paris Saint Germain e ha parato il rigore decisivo per la vittoria europea, non ha neanche alzato i pugni, gli sono montati tutti addosso.
Ragazzi, aspetta, voglio sentire un attimo Antonio sulla questione Donnarumma. Antonio,
l'ho detto più volte, sì, e arrivare all'ultimo momento forse è stato sbagliato qualcosa, credo che bisognerà capire, o qualcuno magari ci potrebbe dire, la trattativa negli anni precedenti, come diceva Massimo, avendo un procuratore importante, l'offerta c'è stata e secondo me anche congrua di 8 milioni l'anno, poi ne va a guadagnare 10 più bonus, per l'amor di Dio, però che è uscito in questo modo, senza magari il Milan poter avere incassato qualche milione di euro o tanti milioni di euro, questa un po' stride, però ripeto, vorrei capire durante questi anni, perché la trattativa, diciamo, il parlare del rinnovo non credo sia stato fatto adesso, bisognerà capire negli anni precedenti come poteva essere successo. Poi è normale, c'è il discorso economico che tanti valutano. Io ho la mia idea, che secondo me poteva rimanere al Milan anche a 8 milioni, ma è una mia idea, per personale, per l'amor del cielo.
Ragazzi, vi stiamo per salutare. Marco, io ti lascio andare perché so che sei impegnato. Ci ritroviamo tra poco.
Sì, sì, sì. No, beh, poi ci sentiamo, tra l'altro, ricordo stasera con questa, sì, con Terzo Tempo, che saremo qui a Castiglione della Pescaia e faremo una diretta, diciamo, direttamente dalla spiaggia. Quindi ci rivedremo e ci risentiremo più tardi. No, io vi dico soltanto che un noto tifoso della Juve in questo momento su Twitter scrive: alla Juventus avranno capito a chi hanno rinunciato a parametro zero, o restano convinti che sia meglio Szczęsny? E scrive Donnarumma sotto. Chissà, insomma, anche i tifosi del Milan che cosa penseranno a questo proposito. Vi lascio così.
Grazie, grazie. Stasera. Ciao, grazie, ragazzi. Mille.
Ciao, ciao.
Marco,
ciao.
Ciao. Ragazzi, ciao. Prima di salutarvi, voglio fare un giro rapido partendo da Alessio e poi vi saluto al volo. Dov'è migliorabile questa nazionale in vista del prossimo mondiale? Alessio Tacchinardi.
Beh, io penso, con tutto il rispetto per Immobile e Belotti, che comunque hanno lottato, hanno sgomitato, hanno fatto anche un buon europeo, sono presi anche Belotti anche la responsabilità di calciare dei rigori, certo. Quindi hanno messo tutto. Io penso che lì sia forse il punto dove si può migliorarla, ma lo stesso Zaniolo, la famosa Ken,
certo,
sicuramente essere un altro valore, però lo stesso Zaniolo alzerà il livello di questa nazionale, quindi insomma l'importanza è vedere un po' i due mostri sacri, Bonucci e Chiellini, quanto possono reggere, anche se poi Acerbi ha fatto, comunque, quando ti hanno fermato in casa, ha fatto un buon europeo. Io direi forse un po' la prima punta, ma non per il livello di Immobile veloce, proprio per le caratteristiche, certo, che hanno loro nel sistema di gioco di Mancini.
Alessio, grazie mille, alla prossima. Alessio Tacchinardi.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
Max,
ciao,
Alessio. Dov'è migliorabile? Non so se sei d'accordo con Alessio su questa riflessione.
Sì, no, sono d'accordo, ha toccato i punti giusti, i giocatori giusti. Mm-hmm. Secondo me Zaniolo può essere un giocatore, devo dirti, ribadisco, oggi, seppur Acerbi possa aver fatto un discreto europeo, mi dispiace dirlo, ma non è all'altezza degli altri due. Gli altri due sono di una categoria sopra, per esperienza in certe partite, per lo spessore delle partite che vanno a affrontare e per lo spessore, secondo me, dei due che poi si completano a vicenda, perché poi levi Bonucci a Chiellini, o levi Chiellini a Bonucci più che altro, smezzi un po' quello che è la forza di questa coppia. Quindi io credo che questa coppia per il momento, ma insomma ce lo dice il campionato d'Europa e ce lo dice quindi il mondo in questo momento, che secondo me sono due centrali, secondo me, i migliori che ci sono in circolazione adesso.
Quindi sarà il ricambio difensivo che ti preoccupa anche un po'?
Se i due non dovessero arrivare al mondiale, perché ci può stare.
Ci può stare.
Avrebbero uno non so quanti anni, ma l'altro avrebbe 35 e passa, perché Bonucci avrebbe più di 35 anni. E Chiellini di più ancora, potrebbero anche non arrivare, io mi auguro che arrivino, però secondo me il ricambio generazionale, secondo me, in questo momento latita.
Max, grazie mille, alla prossima, buona giornata.
Grazie, alla prossima, un abbraccio, grazie a tutti.
Antonio, abbiamo toccato un po' di temi, io credo che tu sia d'accordo sul fatto del centravanti e sul fatto del ricambio difensivo. Ti chiedo però anche in generale, tu che l'hai vissuto da vicinissimo questo europeo, fino a un passo dalla finale, cosa ti porti di questo grande europeo italiano nella tua personale valigia? Ripeto, tu che l'hai vissuto da vicino e che magari ti porti dietro, più che delle robe di campo strette, magari anche qualche sguardo rubato, qualcosa che è accaduta con Alberto durante le radiocronache o nelle pause, anche quelle cose extra campo, extra riflettori, che però ci piacciono perché alla fine ci umanizza anche un po', noi che siamo vicino a questi campioni.
Ma mi porto dietro 3 anni di divertimento, perché mi divertivo a vedere gli allenamenti, come si divertivano loro, quindi ci siamo divertiti anche a noi, questa crescita, questo percorso piano piano, dove proprio vedevo questa squadra che si allenava in maniera incredibile, nonostante, e poi è che ogni partita, anche se cambiavano 3, 4, 5, 6 giocatori, il prodotto non cambiava, cioè le prestazioni, il gioco, il risultato. Quindi questo è stata una cosa che mi ha fatto capire che questa squadra veramente poteva fare qualcosa di importante. E fuori dalle partite, il rapporto tra di noi, quando c'era anche Paolo Rossi che aveva iniziato, e quindi quello che c'ha, ovviamente non solo dal punto di vista della sua qualità, diciamo, di ex calciatore, ma poi siamo entrati, certo, anche nell'intimo, nelle scene, nelle cose, quindi ci è mancato poi tanto. E poi per quanto riguarda il ricambio a livello di squadra, a livello difensivo, forse a sinistra la Lucia di Chiellini può essere, ovviamente, se quello di questo europeo è ancora tra i più forti in Europa, se non i più forti. Però Acerbi è di rendimento, e poi c'è il giovane Bastoni che mi dà una grande sicurezza. Questo era un predestinato e lo sarà in futuro, un giocatore molto forte. A destra, dopo Bonucci, o Mancini o Toloi, ecco lì magari non so se crescerà qualche ragazzo. Durante il campionato si parlava di Lovato, quello del Verona, però bisognerà capire quanto giocherà, dove giocherà e in che termini. Però Mancini, su questo, sui giovani, il messaggio che hai detto all'inizio, prima convocazione con Zaniolo che giocava in primavera, era stato un messaggio, come dire, io i giovani ci credo, bisogna farli giocare anche nei propri club. Quindi c'è il rientro di Zaniolo, e l'unica cosa è l'infortunio di Spinazzola, che bisognerà capire i tempi di recupero, soprattutto in virtù di quello che lui poi ha avuto anche prima, il crociato, problemi muscolari. Quindi il recupero, ci auguriamo, con le nuove tecnologie sarà pronto, perché a sinistra Emerson è di buon affidamento, ma Spinazzola è un altro livello se sta bene. Quindi centrocampo entrerà appunto Pellegrini, forse Sensi, Zaniolo, che può fare più ruoli. In avanti non vedo però dietro qualcuno che possa migliorare questo settore, perché Scamacca, sì, bisognerà vedere anche lui come crescerà dal punto di vista anche delle prestazioni, della personalità, dell'atteggiamento caratterialmente. Per il resto ne vedo poche scelte. Caputo era un attaccante che per Mancini poteva fare, diciamo, per il suo gioco essere molto utile. C'è Raspadori, che ci auguriamo anche lui possa crescere, anche perché mi sembra che non c'è altro in giro, almeno per ora, quindi no. Però io sono fiducioso sempre, perché al di là di tutto c'è un'idea di gioco, che poi abbiamo un settore come il centrocampo che è tra i più forti veramente in assoluto.
Vero. Antonio, ancora un abbraccio, grazie mille, grazie, buona giornata, alla prossima.
Ciao.
Ringraziamo Antonio Di Gennaro, un abbraccio di nuovo anche ad Alberto Rimedio e tutta quanta la squadra Rai, che è stata investita, insomma, da questo contagio. Un abbraccio gigante, anche perché ve lo diciamo per esperienza, è stato anche un europeo bello faticoso anche per gli addetti ai lavori. In qualche situazione c'è stato sì l'entusiasmo nel raccontare, ma sempre con quel minimo di apprensione che ci portiamo dietro da 18 mesi. Qualche messaggio scritto, poi ragazzi dalle ore 4 andiamo con una raffica clamorosa di audio. Da Juventino, Chiellini è un mito, ma Bastoni è nato pronto. Addirittura Bastoni meglio di Chiellini. 8 milioni sono stati offerti, fenomeno di Piccari. Però Marco ricordava un messaggio di un altro ascoltatore. Ragazzi, mi raccomando, appuntatele bene le connettività delle vostre orecchie quando ascoltate. Marco riportava il messaggio di altre persone. Ci scrive Gianluca: la Juve aveva già un portiere e soldi non ce ne sono, difficile capirlo. Questo è il grande problema, che la Juventus avrebbe dovuto piazzare Szczęsny e il suo ingaggio, ma non è facile piazzare né Szczęsny né soprattutto il suo ingaggio. Chiesa, Zaniolo, Scamacca, campioni del mondo. Ecco, questo è un bel tema, ragazzi, scatenatevi anche audio 331 82 00 213. Gli innesti, i giocatori da mettere a questa nazionale in visione Qatar, in visione prossimo mondiale. Chiesa è già una realtà, Zaniolo sarebbe stata una realtà di questa nazionale qualora non ci fosse stato il terribile infortunio. Scamacca, qualora crescesse, potrebbe essere un giocatore utile per il futuro. Buffon, ci scrivono, a 22 anni non era così forte come Gigio. E questa ve la proponiamo. Ve lo ricordate Buffon a questa età? 331 82 00 213. Fateci sapere. Prima della pausa prima di lasciarvi dobbiamo dare una informazione riguardante l'Albania, i nostri amici albanesi, perché ci arriva una foto direttamente da Tirana. Jani, non è Piazza del Popolo, è la piazza Skanderbeg, spero di averla detta bene. Tirana in Albania, ieri abbiamo festeggiato tutta la notte, per noi era come se vincesse la nostra Albania, forza Italia sempre. Davvero una grande compenetrazione culturale anche no, tra i nostri popoli. E Jani, che è uno dei nostri amici ascoltatori più fidati, ci manda questa bellissima foto, ripeto, da Skanderbeg, Tirana. Questa era Maracanã, TMV Radio.